Buongiorno carissimi amici, buongiorno a tutti, eccoci qui con una nuova puntata del podcast, come ogni venerdì. Colgo l'occasione per farvi gli auguri, ovviamente. Buon solstizio, buone feste, buona rinascita, buona festa della luce, buon Natale, comunque lo vogliate chiamare. Insomma, buone feste, buon anno a voi e a tutta la vostra famiglia. Allora, veniamo alle domande di oggi. Vi ricordo info@carlodorofatti.com. Per inviarmi le vostre domande e vi ringrazio perché mi arrivano numerose le vostre domande con tante cose interessanti che avete il piacere di condividere con me. Io vi ringrazio davvero per questa fiducia anche, se vogliamo. Allora, vi ricordo anche che a partire da martedì 3 gennaio ripartono i webinar del martedì sera, ok? Tutte le informazioni dorofattiwebinar.com. Alle 20:30 per un'oretta e mezza in diretta streaming con la possibilità di recupero in qualunque momento anche successivo. Ci sarà la possibilità di condividere un'ora e mezza di incontro, lettura e commento di testi, le vostre domande, proposte di argomento. Quindi sarà un incontro ad ampio raggio, ok? Quindi ogni martedì sera ricominceremo il 3 gennaio. Bene. Allora, tutti gli eventi comunque li trovate sul sito dell'Accademia, accademiacos.it. Procediamo. Alain Stivell in sottofondo. Ed ecco la prima domanda. Allora, mi dice, un amico mi scrive, ho letto la tua pagina con molto interesse e sono un tipo che crede a qualsiasi pensiero che faccio. E molte volte mi ci fisso. Volevo chiedere se è vero che anche i pensieri volontari che facciamo non sono sempre reali. Allora, vediamo se ho capito bene la domanda. I pensieri volontari che facciamo non sono reali nel senso che non sono nostri? È corretta questa tua interpretazione, nel senso che noi difficilmente pensiamo, cioè siamo capaci di pensiero, noi molto più spesso rimuginiamo stimoli che ci vengono indotti dall'esterno, condizionamenti, programmi, messaggi subliminali, reattività a quello che è la nostra vita ordinaria, che è impostata su schemi, abitudini, modi di pensare che ci provengono dall'educazione, dall'ambiente, dalla cultura, dalla famiglia, dalla scuola, dall'ambiente di lavoro, dal fenomeno delle relazioni. Quindi noi in realtà elaboriamo questa sostanza pensiero nella quale siamo immersi e diciamo che proprio per come siamo fatti, per il nostro addormentamento attuale, per la nostra condizione attuale di incoscienza, così come non siamo perfettamente aderenti alla nostra natura reale, così come non agiamo realmente esprimendo libero arbitrio, ma reagiamo a condizionamenti e a stimoli dall'esterno che premono i pulsanti che risiedono nel nostro inconscio, dove ci sono cumuli di condizionamenti. Ecco, noi siamo quei cumuli di condizionamenti facilmente innescabili attraverso processi che noi di solito non controlliamo. Quindi è necessario capire che spesso i nostri pensieri non sono nostri, sono bisogni indotti, proprio come avviene nel mercato delle vendite, no? Quando ti inculcano un'idea, ti fanno sorgere una necessità per poi venderti la risposta, venderti il prodotto. Questo lo fanno le religioni, ma lo fanno le pubblicità, le aziende, i negozi. Quando attraverso mode creano dei bisogni fittizi, fasulli, noi poi scopriamo di non avere mai avuto bisogno di quella cosa lì che ci ritroviamo di aver comprato. Allo stesso modo quello che noi diciamo sì, questo è un mio pensiero, non è detto che sia realmente un mio pensiero. Dobbiamo percorrere un cammino di profondo autoascolto, autoconoscenza, meditazione. Per recuperare il senso di noi stessi, quindi far piazza pulita di tutti questi aggregati psichici, condizionamenti, programmi che ci frullano nella testa, e quindi recuperare il senso di ciò che noi veramente siamo e quindi della nostra vera volontà, della nostra vera capacità di azione, della nostra vera capacità di pensare. Pensare è creare, è esprimere i propri talenti, proprie idee, intuizioni, ispirazioni. Il pensiero è capacità creativa, quindi è molto raro riuscire a essere davvero padroni del nostro pensiero nel momento in cui viviamo in una società che ci diseduca al pensiero. Noi dobbiamo reimparare a pensare, questo è fondamentale, io lo dico spesso anche durante alcuni seminari appositamente studiati per creare le condizioni per questo reimparare a pensare, capire che cosa vuol dire veramente pensare, sentire, ascoltarsi e quindi agire veramente come soggetti dell'azione. Ma per essere soggetti dell'azione dobbiamo approssimarci ad un risveglio, se non addirittura essere pienamente risvegliati. E allora ecco che non vivremo più in una realtà fatta di condizionamenti e di cumuli inconsci, reattivi, ma vivremo finalmente in una realtà determinata in quanto palestra della coscienza, quindi come palcoscenico nel quale noi siamo comunque co-registi, co-creatori, capite? Siamo attori consapevoli della nostra recita, ma non identificati totalmente nel nostro personaggio. Ecco che tutto questo processo, che è un processo di risveglio interiore, di risveglio spirituale, perché ci permette anche di comprendere lo spirito della realtà, lo spirito delle cose, le motivazioni fondamentali. Ecco, questa ricerca per me ha come chiave di volta la meditazione, come riflessione, come contemplazione, come silenzio, come autoindagine, come ascolto. E da qui le varie esperienze di meditazione, le varie tecniche che si possono esplorare. Io ogni venerdì sera a Terni tengo delle lezioni di meditazione in un centro yoga molto bello e se vi interessa potete venire. Ci sono anche dei webinar che io ho svolto in passato che possono essere visti, recuperati, in questo caso info@nouritimilano.com. Parlate con Francesca, lei vi può dare le indicazioni. Ho scritto un libro insieme ad altri due amici, Percorsi di alchimia personale. Nell'ultima parte io propongo una tecnica di meditazione che è indispensabile, secondo me, per riappropriarci veramente della capacità di pensare. Poi, certo, tieni conto che la nostra situazione di addormentamento è anche la nostra fortuna per certi versi, perché la nostra incoscienza ci difende dalla nostra ignoranza. C'è da dire che noi non pensiamo pensieri nostri perché non avremmo neanche la coscienza di gestirli. Quindi la tua domanda mi fa venire in mente anche il concetto, ecco, i pensieri volontari che facciamo non sono sempre reali. Ecco, questo reali mi fa venire in mente anche il concetto di quanti pensieri illusori noi formuliamo che non corrispondono a ciò che davvero vogliamo. Spesso sono desideri riconducibili ai nostri ego, alle nostre identificazioni fasulle, alle nostre personalità interiori che cambiano, che ci fanno cambiare idea, che ci muovono senza un baricentro, senza un allineamento spirituale, che ci riconduca al nostro sé vero, alla nostra reale identità. Ecco quindi che i nostri pensieri spesso sono pensieri che non sono in linea con ciò che siamo, con ciò che vogliamo veramente. Spesso ce ne accorgiamo anche, ma magari è troppo tardi. Capite? Qui quindi entriamo in un discorso molto importante di quello che è l'autoanalisi, l'autoindagine. E a proposito di ego, passo senz'altro alla seconda domanda, perché siamo in tema. Allora, una mia cara amica di Napoli mi dice, dice, ecco, di base seguo per sincronicità di eventi, l'email è più lunga, adesso vado al punto, per sincronicità di eventi seguo una scuola samaeliana di tradizione gnostica che prevede il riconoscimento. Allora, questa è la scuola della Gnosis di Samael Ounweor. Un personaggio, era un giornalista, un personaggio brasiliano che ha fatto secondo me degli studi molto interessanti, ci sono in circolazione diversi libri, anche su internet diverso materiale e secondo me alcune cose sono sicuramente molto interessanti. Vabbè, veniamo alla domanda. Quindi prevede questo percorso il riconoscimento mediante autosservazione, vedete che torniamo al discorso di prima, degli ego che agiscono dentro di noi e la loro successiva eliminazione mediante apposite pratiche trasmutative, accompagnate da precisi mantra e attraverso, eventualmente si abbia la fortuna di avere un partner che segua lo stesso cammino, la pratica dell'arcano AZF. In pratica è una disciplina legata ad alcune tecniche di carattere sessuale. Adesso questo è un inciso che faccio io perché magari non tutti sanno che cos'è questo arcano AZF, ovvero acqua, zolfo, fuoco, è una pratica che si riconduce alle pratiche del Maituna di tradizione tantrica con una particolare attenzione al contenimento del seme, è una pratica che si svolge rigorosamente secondo questa scuola tra maschio e femmina all'interno di una rapporto che questo caposcuola di nome Samael Ounweor aveva descritto in un libro interessante che si intitola Il matrimonio perfetto. Vabbè, loro hanno questa particolare impostazione, io non mi permetto di giudicare, non è la mia nel momento in cui è così esclusiva rispetto ad altre possibilità di pratica, di esplorazione, di trasmutazione alchemica, fermo restando comunque che l'esperienza del contenimento ha una sua validità di fondo imprescindibile, però ecco, secondo me ci sono anche percorsi graduali per arrivare a innescare un processo che accade nel momento in cui si è in un percorso meditativo, in un percorso di pratica energetica, senza che si debba assimilare in quanto disciplina imposta dall'esterno, perché ecco, potrebbe essere molto difficile. Quindi io sono per vie che in qualche modo educano il nostro corpo a un certo tipo di comportamento che sorge naturale nel momento in cui facciamo un certo tipo di percorso, che però passa attraverso diverse fasi. Mi sembra invece di capire che in questa scuola si parta da subito con la condizione del rapporto uomo-donna esclusivo in un contesto di Maituna, cioè in un contesto di rapporto dove ci sia assolutamente la condizione del contenimento. Vabbè, ma questo era solo era un inciso per far capire, poi spero di non aver detto castronerie perché io non conosco dall'interno questa scuola, conosco diverse persone che me ne hanno parlato, l'hanno frequentata e in ogni caso conosco i libri di Samael perché io sono un curiosone e quindi ho i testi di riferimento, mi piace studiare, mi piace informarmi, a prescindere che questa poi sia o meno la mia via. Allora, torniamo alla domanda. Quindi mi dice, qui c'è un cammino di meditazione, di mantra, di pratica sessuale che ha come obiettivo lo smascheramento di questi ego e la loro eliminazione. Ok, riprendo. Mi dice, siccome non sono facilmente indottrinabile, perché per fortuna ho una mente abbastanza pensante, bene, brava, e anche e soprattutto perché ci sono i tuoi podcast, vabbè, troppo gentile. Mi dice, sono giunto alla conclusione che questi fantomatici 10.000 ego, tanto odiati da Samael, siano effettivamente da eliminare o e se sì, mediante le pratiche da lui proposte, cioè mi chiede se anch'io condivido questa posizione. Allora, no, non la condivido in termini così assoluti, così duri. Io conosco in linea di massima quella scuola, sebbene nelle sue versioni meno recenti, non so adesso chi la porta avanti e come, però posso dirti che quegli ego sono estremamente preziosi. Il mio approccio è ermetico, non duale e tantrico, quindi per me nulla di ciò che ci compone va escluso dal processo di analisi, ricollocazione e ricomprensione. E le presunte scorie non devono essere considerate meno preziose e importanti delle presunte gemme scoperte o intuite di se stessi. Quindi tutto fa parte di un processo minuzioso di trasmutazione, di trasformazione, di lavoro su di sé, dove non si butta via niente, anche perché questi aspetti comunque ci compongono, fanno parte della nostra esperienza di elaborazione della realtà. Dobbiamo correggere, dobbiamo raddrizzare, possiamo riallineare, ma l'ego ha comunque la sua funzione in termini di individuazione, certo. Individuazione junghiana che poi va trascesa in virtù di ulteriori aperture, ulteriori orizzonti di unione con l'assoluto. Però ecco, l'ego è comunque ciò che ti permette di distinguerti, di affermarti, di conoscerti nella tua peculiare prospettiva attraverso cui il divino scorre in te e si rinnova. Quindi in fondo l'ego, così come la mente, non sono nemici. L'egoismo, l'egocentrismo può essere estremamente limitante. Essere troppo mentali può essere estremamente limitante. Attenzione, perché adesso poi con questa faccenda dell'essere mentali, quando una cosa è un po' complicata è mentale. Allora uno invece di dire, ah, com'è complicata la tua via, com'è difficile il discorso che hai fatto, mi viene a dire, ah, come sei mentale, perché non ha capito, no? Allora, questa accusa di essere mentali a volte diventa l'alibi per permettersi di non capirci niente e dire, ah, ma no, ma è troppo mentale. No, troppo mentale, dilla com'è, è difficile, è impegnativo, può essere complicato. Siccome siamo abituati alla New Age, dove è tutto facile, qualcosa che richiede impegno diventa mentale. Ecco, questo è un altro tormentone che vorrei demolire. Comunque è vero che un certo approccio molto mentale, in questo caso nozionistico, intellettualoide, ecco, sicuramente fa della mente un cattivo. Vedete, l'ego e la mente sono ottimi servitori e pessimi padroni. Questo è il concetto. Per cui è una rieducazione dell'ego, è una rieducazione della mente, è una trasformazione di questi blocchi, di questi aggregati, di questi condizionamenti, i quali, attenzione, sono sede di energia. Laddove c'è un blocco, laddove c'è un programma che reitera se stesso nell'ambito dei nostri schemi mentali e causa traumi, nevrosi, condizionamenti, legami, problematiche che dal passato non riusciamo a liberarci, ansie rispetto al futuro, ma comunque riconducibili a paure profonde delle quali non riusciamo a svincolarci. Ecco, quei blocchi sono grumi di energia in fondo, eh? Quindi sbloccarli, fluidificarli, vuol dire liberare energia, altro che eliminare. Non sono da eliminare, anche perché poi questo crea frustrazione, allora sono sbagliato, allora io devo eliminare me stesso. Sono cose molto delicate queste, che possono anche condurre a un pensiero molto misero rispetto a se stessi. Invece io penso che bisogna cavalcare l'onda di un rinnovamento analizzando spietatamente se stessi. Questo sì, con dura capacità di autoanalisi e discernimento, questo sì, e può essere anche un percorso impegnativo, difficile, ecco perché io spero sempre nell'umorismo, no? Io indico sempre l'umorismo, un po' di umorismo, un po' di autoironia per riuscire a mettersi in discussione, perché so che mettersi in discussione è difficile. Ecco allora che dobbiamo un po' giocare con noi stessi ed essere profondi ma leggeri. Capite? E l'umorismo è una chiave di lettura straordinaria, tra l'altro nella cultura telemica e tantrica, se vogliamo, l'umorismo ha una relazione molto precisa, proprio con il Maituna, con il tantrismo, con la magia sessuale. È una chiave di lettura molto interessante, rappresentata nell'icona di Ganesha, ma adesso non abbiamo il tempo di approfondire. Quindi ecco, se ti trovi bene attraverso quella via, quelle meditazioni, la pratica dell'arcano, va bene, fai come ti senti, ovvio. Però ecco, dal mio punto di vista non bisogna vittimizzarsi, cioè non bisogna, come dire, frustrarsi nell'idea di parti di sé che vanno eliminate, ecco, con questa rigidità, con questo senso del giudizio, no? Che può essere qualcosa che poi produce tormento interiore, ecco. Quindi, secondo me, le nostre presunte scorie, ecco, come dicevo prima, non devono essere considerate meno preziose e importanti delle presunte gemme, no? Scoperte o intuite dentro di sé, perché a volte anche le cose che riteniamo positive invece nascondono delle insidie, nascondono degli autocompiacimenti pericolosi. Quindi tutto va messo sul tavolo della propria chirurgia spirituale, riverificato e poi riassemblato in un ordine diverso. In fondo l'esperienza alchemica è questo, solve et coagula, dove c'è questo caos che viene analizzato e riassemblato in funzione di un ordine, ispirato da una coscienza di sé progressivamente disvelata, scoperta, gradualmente accessibile attraverso le varie pratiche che le diverse scuole propongono. Ok, spero di averti comunque dato la mia chiave di lettura, se c'è altro mi scrivi, ci sentiamo ancora. Allora, vediamo se abbiamo tempo per un'ultima domanda. Allora, qui ci sono diverse domande belle corpose. Wow, no, io penso che possiamo. Ah, ecco, no, c'è una domanda di un caro amico che ci tiene tantissimo e la devo assolutamente evadere. Allora, mi dice, se posso parlare un po' del tamburo e del canto, come terapia, come meditazione. So che a volte organizzi dei seminari, adoro il suono atavico del tamburo, se c'è qualche libro interessante in merito, eccetera, eccetera. Allora, sì, tra l'altro vi segnalo che sabato 14 gennaio, nel pomeriggio, qui a Terni, un po' fuori, andremo in campagna, farò un workshop, quindi 4 ore, dalle 15 alle 19, poi sentite sempre Daniela 339-45-22858 per prenotarvi, portate il tamburo se ce l'avete, che sia lo djembé, che sia il tamburo sciamanico, che siano i bonghi, portate quello che avete. E facciamo questo workshop pratico dove io trasmetto una serie di conoscenze che derivano dal mio passato di, tra virgolette, musicista, insomma, io ho studiato musica, ma soprattutto dalla mia esperienza in Africa, dove ho imparato alcune cose al riguardo all'uso dei tamburi. Quindi insegno l'approccio al tamburo, il ruolo del tamburo e della voce nell'ambito della musica sacra e alcuni ritmi, quindi trasmetto alcuni ritmi fondamentali per produrre dentro di noi determinati stati di coscienza. Stati di coscienza che vanno ad influire sicuramente sul nostro riequilibrio energetico, evocano facoltà profonde e probabilmente hanno anche una funzione terapeutica, se vogliamo usare questo termine così difficile da usare, perché adesso, insomma, bisogna stare attenti all'uso del termine terapia, guarigione, non è sempre accettato, per cui bisogna fare attenzione. Però diciamo che sicuramente la musica, infatti esiste anche la musicoterapia, no? Tutto è suono, tutto è frequenza, le nostre cellule, i nostri organi, ogni atomo vibra, ha un suo ritmo, ha un suo suono, una sua vibrazione ed esiste una combinazione ideale di vibrazioni e di frequenze che costruiscono un'architettura sonora che corrisponde allo stato di perfetta salute. Quindi attraverso la musica noi possiamo piano piano riallinearci, riaccordarci affinché il nostro corpo possa risuonare su una nota di riferimento che ci propone una frequenza, un codice di salute. Ecco, questo poi la musicoterapia, ci sono. C'è un libro molto interessante che si intitola Il potere di guarigione dei suoni, adesso ho raggiunto la mia mitica biblioteca, edizioni Il punto d'incontro, Jonathan Goldman, Il potere di guarigione dei suoni. Ecco, qui ci sono delle cose interessanti. Poi, vabbè, se vi interessa approfondire, anche in alchimia se ne parla, quindi ci sono dei testi molto approfonditi, dall'Atalanta Fugiens a altri testi, però io direi che questo libro di Goldman è molto, molto carino. E poi se volete approfondire, approfondiamo durante i seminari, è una cosa molto pratica, capisci? Cosa vuoi che ti dica? È una cosa molto molto pratica. Quindi il suono, la voce, il suono ascoltato, ma anche il suono prodotto attraverso strumenti o attraverso il proprio corpo, quindi in primis attraverso la voce ovviamente, no? Oltre che so io, lo schiocco della lingua, il battito delle mani, però ecco, l'uso della voce è poi lo strumento più bello che abbiamo a nostra disposizione, e allora qui si apre tutto un discorso, le frequenze a 432 Hz, tutto il discorso della frequenza armonica, la tradizione del canto sacro, dai canti gregoriani fino ad arrivare ai mantra, fino ad arrivare al canto armonico. È un mondo meraviglioso dove la meditazione prende forma attraverso l'ascolto oppure la produzione musicale. I mantra atavici sono quelli che sorgono dal profondo di ognuno di noi, quindi sono anche mantra in lingue strane, nuove, sconosciute, che ci inventiamo a volte, no? Per dare libera espressione al nostro sentimento durante le meditazioni. Quindi io insegno anche questa tecnica del canto, improvvisato durante determinati suoni, ritmi. C'è anche questo momento di espressione sonora dove si recitano e si cantano mantra inesistenti che ognuno inventa dando libera espressione al proprio stato di coscienza. E questo è, poi è qualcosa di molto pratico, quindi insomma, spero comunque di essere riuscito finalmente a risponderti o perlomeno ad iniziare a risponderti a questa domanda e scusami se me l'ero dimenticata, perché è già da un po' che me l'avevi fatta questa richiesta. Va bene ragazzi, io vi saluto, ricordatevi dorofattiwebinar.com per seguire gli incontri via internet del martedì sera. E auguri ancora, accademiaacos.it per vedere il calendario di tutti gli eventi. Un abbraccio forte, buona festa della luce, buona rinascita. Ciao!